big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
State ascoltando SBS Italian.
8:32 sulla costa est, voi siete sempre in ascolto di SBS Italian. Questa mattina con voi Francesca Valdinoce e Carlo Reglia, e questa mattina ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma che non avete mai osato chiedere.
Allora, se volete chiederlo invece scriveteci a italian@sbs.com.au, oppure mandateci un messaggino allo 0429 996 263, oppure ancora Facebook, la nostra casella postale, insomma, chi più ne ha più ne metta. Diamo allora il benvenuto all'agente di immigrazione Emanuela Canini, in diretta con noi questa mattina. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Ecco, Emanuela Canini che aveva anche la sua da dire su Eros Ramazzotti o Francesco Gabbani.
Vero che assomigliava a Gabbani, non sono l'unico.
Sì.
Ok, okay,
lo confermi.
Stabilito quello, allora possiamo andare avanti. Emanuela, partiamo invece, tornando seri al nostro argomento, ovvero la nuova immigrazione in Australia, da un cambiamento che riguarda quei casi nei quali il ministro può intervenire di persona, diciamo un po' come ultima spiaggia, quando un visto viene rifiutato e anche l'appello è andato male. Il cambiamento ha dei pro ma anche dei contro. Innanzitutto, in che cosa consiste?
Sì, spiego brevemente cos'è un intervento personale del ministro. In Australia, quando una persona si vede rifiutare il visto e anche l'appello è negativo, rimane una sola possibilità, a parte ovviamente quella di andarsene, chiedere al ministro dell'immigrazione di intervenire di persona, quindi quello che si chiama Ministerial Intervention. In pratica il ministro ha il potere discrezionale di cambiare una decisione negativa e può concedere qualsiasi visto, anche diverso da quello richiesto, come meglio crede. Quindi fin qui niente di nuovo. Ma negli ultimi anni questo meccanismo si è un po' burocratizzato, cioè cosa succedeva? Molte richieste venivano filtrate dai funzionari del suo ufficio, e premetto che le linee guida erano molto ampie, veramente potevano includere qualsiasi persona, ma se secondo i funzionari i casi non erano abbastanza eccezionali, non li trasmettevano nemmeno al ministro, quindi nella pratica il ministro non veniva mai a sapere di moltissime richieste. E qui entra in gioco un famoso caso di un inglese che ha fatto ricorso e che poi è stato deciso dalla High Court australiana. La Corte ha detto una cosa molto chiara: se la legge dice che il ministro è il ministro a dover decidere personalmente, allora non può delegare quel potere ai funzionari né permettere che regole interne impediscano alle persone di arrivare fino a lui. Quindi non si possono chiudere le porte prima ancora che la richiesta arrivi sulla scrivania del ministro. Questa sentenza ovviamente ha avuto un effetto a catena. Il ministro ha dovuto riscrivere tutte le istruzioni su come gestire le richieste di intervento, e appunto per essere in linea con la decisione della Corte. E così a partire dal 4 settembre sono entrate in vigore le nuove linee guida che regolano in modo molto preciso come erano trattate le richieste. A questo punto, anche se sono ancora funzionari a fare una cernita, le linee guida sono talmente specifiche che non è possibile perdersi per strada un caso importante che potrebbe interessare il ministro.
Immagino quali che ci sono... sia un però.
Sì, perché poi andiamo a vedere quali sono i pro e i contro di questi cambiamenti. Prima di tutto ovviamente c'è più trasparenza, adesso si sa con maggiore chiarezza in quali casi una richiesta può effettivamente arrivare al ministro. Però le nuove istruzioni sono anche più rigide, per esempio vengono specificati criteri molto dettagliati, quindi il richiedente deve dimostrare circostanze davvero eccezionali e che rispondano a quei criteri specifici, altrimenti non ci rientra e quindi difficilmente potrà raggiungere il ministro. La lista dei criteri è abbastanza lunga, quindi è un po' difficile riassumerla qui adesso, però posso dire che chi ha più possibilità è sicuramente chi lavora già in Australia in un'occupazione sponsorizzabile ed è supportato dal proprio datore di lavoro, mentre chi perde, ad esempio, è chi si trova in situazioni burocratiche negative che non sono state causate da loro stessi, ad esempio le vittime di frodi, oppure addirittura persone che hanno seri problemi di salute o disabilità. Infatti questi fattori non sono contemplati in nessuno di questi criteri. Quindi resta da capire se poi queste persone escluse potranno magari accedere all'intervento del ministro in seguito magari a una rappresentanza politica o mediatica. Vedremo un po' come si comporterà il ministro in futuro, adesso è un po' troppo presto per capire.
Comunque da quanto stai dicendo sembra di capire più chiaro sapere quali hanno la possibilità di andare a raggiungere il ministro, però anche più restrittivo. Quindi insomma,
esatto.
Prima in passato mi sembrava che anche tra gli agenti di immigrazione ci fosse proprio la mentalità del dire ok, abbiamo diversi gradi, appunto abbiamo l'appello di qui di là e poi c'è il ministro, e insomma cioè, parte un po' del pacchetto, invece adesso sembra che non sarà più così, quindi...
Adesso sì, praticamente lo vedi direttamente, se il caso non rientra esattamente in quei requisiti lì, non ci si può neanche andare, insomma, a quello stadio.
Emanuela, invece uno dei settori in difficoltà a livello nazionale è quello dell'insegnamento, una professione in crisi con un altissimo tasso di abbandono. Ebbene, il governo del Victoria ha pensato di inserire delle agevolazioni per quanto riguarda i visti degli insegnanti che dall'estero fanno domanda per lavorare qui down under. Da una parte si taglia un po' la burocrazia, dall'altra invece si mettono dei paletti, ad esempio per gli insegnanti del Western Australia che vogliono spostarsi nel Victoria. Cosa dunque ha fatto il governo statale del Victoria? Quali sono state appunto i cambiamenti rispetto a questa professione in crisi?
Sì, è vero, quello dell'insegnamento è oggi uno dei settori più in difficoltà in Australia. Infatti la settimana scorsa ero proprio a Melbourne ad una conferenza di aggiornamento sull'immigrazione e c'era un esperto di demografia e di lavoro che ci ha mostrato le statistiche dei lavori più abbandonati sul mercato, e tra questi spiccavano appunto gli insegnanti. Evidentemente non è un lavoro che soddisfa le persone, e quindi magari oltre che a cercarne di nuovi bisognerebbe anche capire e risolvere certi problemi della categoria per mantenere quelli che ci sono. In Australia funziona in questo modo: per insegnare bisogna essere registrati all'albo professionale e rispettare certi requisiti, come ad esempio quelli della qualifica. Ogni stato australiano ha il suo ordine professionale, quindi ognuno stabilisce i propri requisiti, però poi ogni stato riconosce la registrazione di un altro stato, e quindi in caso di trasferimento da un posto a un altro si può trasferire anche la registrazione senza ulteriori valutazioni. Questo avviene anche tra gli stati australiani e la Nuova Zelanda. Quindi ogni stato ancora fa da sé, ed è successo che il Western Australia, per far fronte alla carenza di insegnanti, ha modificato le qualifiche necessarie per la registrazione, accettando anche diplomi, ovviamente diplomi post laurea, della lunghezza di un anno invece che due anni come succede negli altri stati. A questo punto si può anche verificare che una persona si qualifichi in Western Australia, si registri lì e poi trasferisca la propria registrazione in un altro stato, come appunto quello del Victoria, dove il Victoria è obbligato ad accettare la registrazione, appunto perché ci sono questi accordi di reciproco riconoscimento tra stati. Allora, l'ordine professionale del Victoria ovviamente non è molto contento di questo e sta cercando un modo per chiudere questa scappatoia, in modo da evitare che queste persone possano lavorare anche se deve registrarle per forza. Ovviamente poi le università del Western Australia hanno ribattuto dicendo che i loro corsi, anche se di un anno, hanno degli standard molto alti come quelli di due. Quindi da una parte il governo del Victoria sta cercando di evitare un abbassamento della qualità degli standard, ma dall'altra vorrebbe facilitare la burocrazia per gli stranieri per le procedure di registrazione. C'è un alto interesse tra gli insegnanti all'estero per venire in Victoria a lavorare, per la maggior parte arrivano dalla Gran Bretagna, e negli ultimi anni le richieste sono aumentate tantissimo. Dando comunque un'occhiata alle statistiche, ho visto che i numeri degli insegnanti sponsorizzati non sono altissimi, anche se nel Victoria rientrano tra le 15 occupazioni più sponsorizzate, ma con i numeri siamo ancora molto lontani, ad esempio rispetto agli chef, che sono al primo posto. Personalmente ho visto che ci sono degli ostacoli alla sponsorizzazione e che provengono dalle modalità amministrative delle scuole. Spesso i clienti mi dicono che le scuole preferiscono non sponsorizzare perché hanno dei budget annuali, e quindi se proprio devono sponsorizzare preferiscono farlo con dei contratti annuali. E questo ovviamente non conviene né alla scuola, perché se poi vuole rinnovare il contratto deve fare un'altra pratica di sponsorizzazione con relativi costi, né conviene allo sponsorizzato, perché non avrà mai la certezza di arrivare alla residenza permanente e comunque si troverebbero con un visto di durata molto breve. Per quanto riguarda i visti a punti non abbiamo le statistiche, ma possiamo vedere che nell'ultima tornata gli insegnanti che sono stati invitati dalla graduatoria erano quelli con punteggi di almeno 80-85, quindi non un punteggio basso, dato che il minimo è 65, ma neanche altissimo rispetto ad altre occupazioni. Adesso il Victoria sta pensando ad un servizio di valutazione preliminare delle qualifiche per gli stranieri, prima ancora che si trasferiscano in Australia, per capire subito se i titoli di studio sono compatibili con i loro standard e quindi facilitare anche i candidati prima di arrivare. Quindi si può andare magari sul sito dell'Ordine Professionale del Victoria e vedere un po' questa nuova modalità, che ovviamente non sarà gratuita, però almeno si può capire subito se ci si potrà registrare, e questo si potrà capire prima di arrivare in Australia.
Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Siamo in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Emanuela Canini per parlare di visti, appunto questo, toccata la parte degli insegnanti, in cui si potrebbe riassumere ci sono opzioni, perché comunque è alquanto complesso riuscire a seguirla. Noi continuiamo con un'altra notizia, visto che il Ministero dell'Interno ha da pochi giorni deciso di pubblicare le statistiche su chi viene invitato a richiedere un cosiddetto National Innovation Visa, specificando in quali settori i talenti che possono aspirare a questo visto devono appartenere. Allora, Emanuela, dacci un po' di numeri, specialmente allora per capire quali sono i settori caldi, quelli che tirano di più.
Sì, negli ultimi giorni il Dipartimento di Immigrazione ha deciso di pubblicare per la prima volta le statistiche ufficiali su questo National Innovation Visa, che è quello che quasi un anno fa ha accorpato il visto Global Talent e il Distinguished Talent. Ricordo che il National Innovation Visa è uno strumento pensato per attrarre in Australia i migliori professionisti e innovatori internazionali, persone che hanno un profilo di altissimo livello in settori considerati strategici per il futuro dell'Australia. Finora però non si sapeva quanti inviti venissero emessi né in quali settori. Adesso finalmente il Dipartimento ha deciso di rendere pubblici i numeri e possiamo farci un'idea più chiara di come stia andando questo programma. Quindi partiamo dai dati principali. Innanzitutto le statistiche partono da gennaio 2025 e sono trimestrali, anche se gli inviti vengono fatti mensilmente. C'è un totale di 8.000 richieste in graduatoria fino a settembre di quest'anno. Di questi 8.000 sono stati invitati un totale di 304 persone. Questo già ci dice una cosa importante: la selettività è altissima. E quindi un programma di visti veramente dedicato a un manipolo di persone. Tra l'altro queste 300 persone poi dovranno comunque dimostrare su carta di avere un profilo eccezionale e soddisfare i requisiti di questo visto, quindi non tutti gli inviti si tradurranno necessariamente in visti approvati. Di questi 300 inviti, i 2/3 vengono da 2 settori che sono le tecnologie cosiddette critiche, come l'intelligenza artificiale, la cyber security, la robotica, e poi il settore medico-sanitario. Questa preponderanza è innanzitutto dovuta al fatto che il numero dei candidati nel gruppo di alta priorità per il governo australiano è probabilmente basso, in quanto parliamo di candidati come premi Nobel, premi Pulitzer e così via. Quindi decisamente non
fattibilissimo, insomma, ecco, sì, alla portata appunto, di tutti.
Per molti, ma non per tutti.
Beh, ma diciamo che non ci sono tante persone di questo calibro in generale nel mondo, e quindi, e poi non tutti magari vorranno trasferirsi in Australia.
Esclusi i presenti,
vediamo,
chiaramente.
Certo, vediamo che da questo gruppo sono state invitate meno di 10 persone, per dire. E nel gruppo invece di seconda priorità ci sono i candidati che vengono nominati dagli stati, anche lì vediamo che sono state invitate solo 40 persone, e cioè in questo caso sono gli stati che vanno a pescarsi nella graduatoria i candidati preferiti a secondo della loro economia. E a questo punto quindi rimangono i gruppi di priorità numero 3 e numero 4, dove troviamo appunto le tecnologie e la sanità, che svettano sopra ad altri settori che sono le energie rinnovabili, l'agritech, la difesa, lo spazio, la finanza e altri come infrastrutture o sport e arti. E in realtà, al di là delle preferenze tra un settore e l'altro da parte del Dipartimento di Immigrazione, i settori delle tecnologie e della sanità sono effettivamente quelli dove ci sono molte più richieste da parte dei candidati e quindi in proporzione vengono invitati molto più spesso degli altri candidati in altri settori perché ce ne sono di meno. I dati delle richieste e cosiddette expression of interest in realtà non sono nella pagina del sito del Dipartimento Immigrazione, ma sono state pubblicate in un documento separato a seguito di una richiesta privata come Freedom of Information, e su questo documento si può vedere che fino a marzo 2025 le richieste per la tecnologia e la sanità sommate facevano quasi la metà del totale che includeva tutti gli altri settori. Quindi sono sicuramente due campi a cui il governo sta puntando, ma dall'altra parte c'è ovviamente più concorrenza nella richiesta e quindi è più difficile essere pescati.
Emanuela, ci hai dato l'idea per un nuovo podcast, andare a intervistare i premi Nobel e Pulitzer che ogni anno vengono invitati in Australia. Fattibile. Allora, grazie per essere stata con noi su Radio SBS. Tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci sarà tra poco la versione integrale di questo tuo intervento sul nostro sito. Grazie Emanuela, ci risentiamo fra due settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.